Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Trentatreesima puntata di Transfeminonda, siamo qui nel nostro studio online. Buongiorno a tutte, a tutto e a tutti quello che ci seguono, e oggi siamo qui. Il titolo di questa puntata è Le nostre vite contano, le nostre voci contano, cittadinanza, diritti e linguaggio. Un titolo che abbiamo preso a prestito dalla mobilitazione nazionale che ci sarà dall'1 al 7 giugno e che vedrà l'appuntamento qui a Roma per mercoledì 2 giugno dalle ore 16 in piazza Bocca della Verità. La mobilitazione è promossa da Black Lives Matter in Roma con la collaborazione con la rete G2, Seconde Generazioni, Action Aid, Amnesty International Lazio, l'Associazione 21 Luglio, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Grande Come Una Città e il gruppo Melitea. Ovviamente, come sempre in queste mobilitazioni, c'è poi l'apertura, la possibilità che altri collettivi raggiungano la piazza e partecipino anche a questa mobilitazione, così come è successo il 28 febbraio scorso. In questa puntata sono qui, io sono Mari di Transfeminonda, ormai penso conosciate la mia voce, sono qui con Yo-Yo di Black Lives Matter. Ciao Yo-Yo, grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao a tutti e a tutte, grazie a voi.
E poi c'è con noi Fioralba di Italiani Senza Cittadinanza. Ciao Fioralba.
Ciao a tutti, tutte e tutto, bentrovati.
E con noi c'è anche Gianni di Grande Come Una Città. Ciao Gianni.
Ciao, grazie dell'invito.
Ecco, abbiamo già presentato questi tre collettivi nella puntata che come Transfeminonda abbiamo fatto il 27 febbraio per raccontare appunto la piazza del 28, però credo che per chi non ha ascoltato quella puntata, comunque ricordiamo sempre che avete la possibilità di risentirci, perché il podcast è sempre a disposizione su radiosonar.net, dovete solo inserire Transfeminonda e poi riascoltarvi o ascoltarvi tutti i podcast che vi interessano. Direi comunque di partire da una breve presentazione e cominciamo da Fioralba. Fioralba, che cos'è il gruppo Italiani Senza Cittadinanza?
Noi siamo un movimento fatto di figli di immigrati che il 13 ottobre del 2016 è voluto scendere in piazza, ma anche cercare di fare varie iniziative e trovare vari metodi per approvare la riforma della cittadinanza, una legge che ci riguarda. Essendo noi figli di genitori con passaporto straniero e quindi anche noi con passaporto subendo, insomma, grazie per colpa del nostro passaporto, delle nostre origini, subendo il razzismo sistemico e soprattutto la discriminazione da parte delle istituzioni italiane, che ad oggi, nel 2020, come qualche anno fa, non hanno avuto il coraggio di approvare la riforma della cittadinanza. Siamo ancora vittime di questo sistema, vittime di una legge del 1992. Molti di noi non erano nemmeno nati, erano piccolissimi, erano giovanissimi, eppure siamo ancora qui.
Avremo modo poi durante la puntata di parlare appunto di questa di questa legge e anche delle necessarie riforme che non sono mai state approvate. Gianni, a te il microfono per raccontarci di Grande come una città.
Grande come una città è un movimento di cultura politica, soprattutto anche di attivismo politico, che è nato ormai 3 anni fa per iniziativa della nuova giunta cresciuta, venuta eletta dopo la crisi della giunta pentastellata, 3 anni fa appunto, giunta Caudo, assessore alla cultura Cristian Raimo, che ha promosso questa grande mobilitazione di cittadinanza attiva nell'ambito del terzo municipio. E quindi un grande spazio, un grande contenitore di autoformazione, di autopromozione, di contatto con la cittadinanza, e ha avuto tantissimi sviluppi diversi, dalla presentazione di lezioni con figure importanti del mondo culturale, del mondo politico, alla costituzione di 35 gruppi di lavoro, a un lavoro molto ampio sul territorio, in contatto con le scuole, per esempio, e che in particolare poi si è interessata, ha approfondito questa relazione con Black Lives Matter, ma più in generale anche con il tema della presenza degli stranieri in Italia, col problema delle migrazioni, con il contatto concreto nell'ambito del territorio, con i problemi che derivano da questo tipo di situazione sociale, e questo anche in contatto spesso con le istituzioni. Quindi cerchiamo di continuare questo lavoro a distanza di 3 anni, ora abbiamo costituito anche un'associazione, e proprio per promuovere tutti i temi fondamentali che strutturano, per disarticolare il funzionamento stesso delle nostre società, per mostrarne tutti i limiti, soprattutto in termini di discriminazione e di disuguaglianze.
Veniamo adesso a Yoyo e a Black Lives Matter, un movimento che è diventato estremamente famoso e conosciuto dopo l'assassinio di George Floyd, le manifestazioni che ci sono state a partire appunto da giugno 2020. Yoyo Black Lives Matter, non solo un movimento romano, ma anche italiano, ma anche internazionale. Quali sono le pratiche di questo movimento? Quali le reti internazionali?
Ho fatto una domanda facile, vorrei essere il professor Gianni Ruocco in questo momento. Guarda, allora, quello che ti dico è sicuramente che quello che si vuole costruire in particolare è un'identità che tenga unita una storia, ma che dia dignità anche un po' a una situazione che fa parte di come dire, una porzione molto importante della popolazione in questo paese, che è la popolazione migrante, compresi i figli e le figlie che nascono appunto in questo territorio. La verità è che, a differenza degli Stati Uniti, l'identità di questo, chiamiamolo tra virgolette, soggetto, che poi in realtà è una complessità enorme, e purtroppo viene strozzata la crescita di queste identità proprio dalle istituzioni, che rendono spesso come dire, una questione di ordine pubblico un po' il tema che riguarda la vita di queste persone, perché basti pensare a cosa vuol dire, per esempio, essere regolari o irregolari in questo paese, o chi deve come dire, accettare o non accettare la tua domanda di concessione di cittadinanza. Il soggetto è sempre e solo il Ministero dell'Interno. Ecco, è sicuramente una questione che non può essere, come dire, costruita solo su questo modello, perché questo modello, anche a livello culturale, ma soprattutto nella vita delle persone, costruisce un ghetto. Perché poi tu rimani, come dire, isolato in questa situazione che è purtroppo la tua vita poi. E non cambia se sei in Italia da 20 anni, non cambia purtroppo se nasci in Italia e non hai requisiti per avere la cittadinanza. Questo richiede un movimento d'opinione, come fa Italiani Senza Cittadinanza, ma anche dei passaggi ulteriori, come per esempio, come dire, lo sdoganamento di un percorso che deve essere più incentrato verso le amministrazioni, che diano come dire, le risposte a questa popolazione, cioè le amministrazioni che non siano solo il ministero, per capirci, le amministrazioni che devono amministrare appunto i cittadini e questa società, non l'ordine pubblico, polizia, carabinieri, in particolare la scientifica, dove dove vai a rinnovare i documenti. Lo dico, alla scientifica ci vai a rinnovare i documenti, che sia chiaro.
Grazie. Partirei subito da una riflessione, una domanda. Abbiamo visto già la manifestazione a Roma del giugno 2020, dopo appunto l'assassinio di George Floyd, che è stata una manifestazione estremamente partecipata, estremamente emozionante, forte, di rabbia, anche di presenza molto 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 precisa. Da lì il percorso è continuato, il percorso di Black Lives Matter, e siamo arrivati alla manifestazione del 28 febbraio scorso. Una manifestazione estremamente interessante, direi, una piazza molto plurale, no? che ha visto nella sua costruzione, appunto, perché è stata costruita proprio con un processo che ha coinvolto moltissime realtà di questa città, che ha avuto proprio questo carattere molto intersezionale. Abbiamo ascoltato interventi della comunità trans, abbiamo ascoltato una sex worker, abbiamo ascoltato molte presenze diversificate, e questo no alle discriminazioni era un no che esprimeva appunto una complessità, una pluralità molto forte, e anche le pratiche della piazza sono state delle pratiche interessanti, no? Dal gioco dei privilegi, il cruciverbo, cioè ci sono state pratiche di piazza molto interessanti, che escono anche da una ritualità, insomma, del corteo che arriva in piazza, e gli interventi programmati, eccetera. Chi vuole raccontare un po' l'esperienza di quella piazza?
Provo a iniziare io, provo a rompere il ghiaccio. Allora, innanzitutto quella piazza appunto aveva come nome proprio la questione delle discriminazioni, perché ahimè, come dire, secondo me è il richiamo al tema intersezionale, non so come dire, proprio noi lo scopriamo, diciamo, in quest'anno in particolare, forse in Italia, però è probabilmente come dire, un tema che riesce a collegare, a connettere tutta una serie di persone e tutta una serie di diritti mancati e di situazioni negate, ecco, per poter diventare, insomma, per poter ambire a una vita migliore. Intersezionale vuol dire, per come l'abbiamo intesa, ad esempio, essere nero, ma anche essere povero, ma anche essere disoccupato, ma ciò non, come dire, è un esempio che in realtà si lega, poi basta pensare, basta vedere una persona e capire, come dire, da quale parte i diritti gli vengono negati, e lì capisci, come dire, la stratificazione dei disagi che vengono allegati alle persone in base spesso a quello che sono o che vorrebbero essere, ecco. Sicuramente, ecco, ribadisco che non sono il professor Giovanni Rocco, ma è sicuramente così che la intendo la questione, e onestamente è così che ne stiamo discutendo. È probabilmente il tema più centrale che attraversiamo dentro le assemblee di Black Lives Matter, proprio perché è una parola che da sola tiene insieme, è come la parola vita, non so se mi spiega, è una parola che da sola tiene insieme tutta una serie di questioni che poi ci legano e ci vincolano nella vita stessa. Quindi era importante che si esprimessero tutte le discriminazioni, e ciò è avvenuto, devo dire, in un clima di costruzione e di collaborazione che fa sì che questa rete che ha costruito il 28, probabilmente in futuro, ma già lo sta diventando, sarà la rete Black Lives Matter Roma in tutto e per tutto, proprio per l'intersezionalità che lega e che può costruire un'identità, insomma, con le conoscenze dovute per superare gli ostacoli della vita.
Da quel lavoro, insomma, dalla costruzione di quella piazza è nata questa rete No alle discriminazioni, che vede veramente tantissime presenze qui a Roma, no? E che sta continuando a lavorare insieme e che tra l'altro sta preparando anche appunto il prossimo appuntamento di piazza. Gianni, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, lo ha già detto benissimo già Josef. Il tema dell'intersezionalità non è semplicemente un modo di cogliere la questione o un modo di unire semplicemente le discriminazioni tra loro. Coglie veramente nel punto. Ciascuno può essere oggetto di discriminazione, quindi opposto alla dimensione di privilegio di cui continuano a godere altri, per un insieme di ragioni diverse, che sono spesso delle ragioni oggettivanti, cioè delle ragioni in cui si è discriminati perché si è neri, si è discriminati perché si è donne, si è discriminati perché si è poveri, e paradossalmente la propria condizione sociale si rovescia sulla propria condizione, chiamiamola fisica. Per cui a quel punto l'elemento dell'essere nero, l'essere donna o dell'essere appunto, non so, qualcuno che vive per la strada, diventa il segno caratterizzante di quella persona, cioè quella persona è quella cosa lì. Le persone che vengono da noi, che attraversano il mare, che spesso si trovano a vivere in condizioni di difficoltà, di miseria, di sfruttamento, vengono poi oggettivate in quella condizione, come a dire, vedete in che condizioni vivono, guardate in che posti stanno. Ma questo è l'effetto della storia. Le razze non esistono, come noi sappiamo, sono state inventate storicamente, sono il prodotto della storia stessa. E la schiavitù negli Stati Uniti è stato il prodotto dell'utilità per l'uomo bianco di andare a prendere le persone e farle lavorare in quei campi. Ed è stata poi oggettivata in una condizione dalla quale loro in realtà non potevano sottrarsi, perché sottrarsi voleva dire appunto emanciparsi, voleva dire diventare minacciosi nei confronti dei bianchi. Tutto questo noi lo continuiamo a riprodurre nella nostra realtà. Per cui dietro il tema dell'intersezionalità c'è la struttura fittissima di gerarchie sociali attraverso le quali un sistema conserva i propri privilegi e conserva i propri interessi, li riproduce continuamente e costantemente. Per cui volevo dire un'ultima cosa prima di passare magari la parola appunto a Fioralba. E il punto fondamentale è che noi pensiamo il razzismo come una cattiva cultura, una cattiva educazione. Invece il razzismo è ciò che struttura le società contemporanee, ciò che le manda avanti, ciò che le fa funzionare, e che quindi è qualcosa che non si può combattere mai, a me capita spesso di dirlo, in una chiave soltanto pedagogica, è una chiave importante quella, una chiave formativa, ma che è inutile nel momento in cui la realtà esterna ci continua a rimandare costantemente situazioni di discriminazione, situazioni di allontanamento, situazioni di ghettizzazione di alcune persone rispetto ad altre.
Anche perché questo, cioè, è proprio un discorso, come ricordava prima Fioralba, un discorso sistemico, un discorso strutturale, cioè questo sistema capitalista si basa su queste gerarchie, su queste oppressioni, no? Che siano appunto le gerarchie dell'uomo sulla donna, del bianco sul nero, dell'abile sul non abile, se la persona etero sulla persona trans o di una specie su un'altra, o cioè tutte queste gerarchie di potere che vengono continuamente rimandate e riprodotte poi da quella che è l'essenza, no, del capitalismo, della sua capacità di riprodursi attraverso il patriarcato, rimandano appunto a questa struttura. Quindi anche la risposta è una risposta che deve intervenire e rompere, decostruire questo sistema se vuole raggiungere appunto un'alternativa possibile.
Assolutamente, come dicevo prima e come dicevano anche Yo-Yo e Gianni, il razzismo e le discriminazioni sono qualcosa che ci toccano tutti, così come non esistono le razze, in realtà non esistono nemmeno le minoranze. C'è una considerazione fittizia, soprattutto della realtà, ovviamente, soprattutto riguardo alle minoranze. Se noi diciamo che c'è questo obbligo, come avete detto, insomma, come abbiamo detto tutti qui, c'è questo obbligo della nostra psiche a categorizzare, però è molto difficile, se non impossibile, categorizzare. Parlando degli italiani senza cittadinanza, noi siamo 800.000 alunni e alunne delle scuole italiane cosiddette straniere, perché legate appunto al passaporto di in possesso. Siamo più di 1 milione di minori, sempre con passaporto straniero, nelle anagrafi, registrati nelle anagrafi comunali italiane, quindi un quinto della cosiddetta minoranza straniera in Italia, e siamo più di 1,5 milioni di ragazzi, sia minori che maggiorenni, insomma, che non hanno il passaporto italiano. Nel nostro caso si tratta di una discriminazione, appunto, diciamo che c'è il terzo articolo della Costituzione che dice che è il compito dello Stato togliere le barriere, togliere tutti quegli ostacoli di ordine economico, sociale, politico che possono esserci tra, insomma, nella popolazione, negli individui della nazione italiana, dei cittadini in senso ampio. Però noi siamo ancora, ovviamente subiamo tutta quella discriminazione istituzionale, ma siamo anche considerati per censo, cioè l'età media. Diciamo l'età minima per attendere la cittadinanza, se si è cresciuti in Italia, come nel mio caso, è di 14 anni. Nel caso di ragazzi che sono nati in Italia è minimo 18 anni e in più abbiamo degli ostacoli appunto di ordine economico, sociale. Per poter fare richiesta della cittadinanza dobbiamo guadagnare, dimostrare del reddito che non è. Non è assolutamente, non guarda la realtà dell'Italia di oggi. Noi siamo giovani, abbiamo genitori di origine straniera, siamo molto spesso donne e subiamo tutte queste discriminazioni sulle nostre spalle. Le nostre mamme lavorano nel terzo settore, lavorano nel settore della cura. Anche lì la pandemia ha dimostrato che ci sono ulteriori, insomma, discriminazioni anche in base a quello e molte persone, molti dei nostri genitori hanno perso il lavoro. I giovani in Italia, la disoccupazione, vediamo i numeri della disoccupazione giovanile in Italia, vediamo lo stipendio medio di un giovane italiano, per non parlare del fatto che non ci sono 10.000 tipi di contratti lavorativi. E molto spesso siamo costretti a lavorare con contratti a progetto, stage, rimborso spese, eccetera, eccetera. Cioè tutte queste cose nella nostra ottica intersezionale si sommano e producono un risultato che è una discriminazione sicuramente culturale, sicuramente ci tocca, insomma, in vari ambiti, ma soprattutto c'è qualcosa di istituzionale che va cambiato, che deve essere cambiato, e siamo molto in ritardo su questo.
Tra l'altro vorrei aggiungere che queste discriminazioni, per esempio, rispetto ad altre comunità come la comunità trans, diventano addirittura psichiatrizzanti, perché per poter richiedere il cambio anagrafico, quindi il riconoscimento del proprio nome, bisogna passare attraverso un percorso che prevede una diagnosi di disforia di genere, che peraltro è una invenzione perché non esiste la disforia di genere come malattia mentale ed è stata eliminata anche dalla lista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però ancora questa cosa è un fatto, è ancora una prassi e determina poi delle conseguenze molto grosse rispetto alla propria vita, alla vita sociale, ma anche alla vita lavorativa, ma anche alla vita stessa, al benessere di una persona e a tutto quello che poi è appunto una vita. Molte delle persone migranti o sex worker sono anche trans e hanno veramente grossissimi problemi, non solo nel riconoscimento dei loro documenti, dei loro titoli, ma anche in questa possibilità di riconoscimento del nome che magari è già stato cambiato nel loro paese di origine. Quindi nel loro paese di origine questa cosa non c'è, mentre poi si ritrovano in Italia ad avere grossi problemi nel riconoscimento di questo nome. Direi adesso di fare un breve stacco musicale, poi invece ci concentriamo sugli obiettivi della settimana di mobilitazione. Il brano musicale che vi proponiamo è Non è un film di Fiorella Mannoia. Buon ascolto.
Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante. Ne basta un istante, a un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui è era tutta campagna, oggi tutto è diverso, una vita mai vista. Questo qui non è un film e non sei protagonista. Puoi chiamare lo stop, ma non sei il regista. Ti puoi credere al top, ma sei in fondo alla lista. Belle case non corrono il pericolo di essere invase. Non è un'armata aliena sbarcata sulla terra. Non sono extraterrestri che ci dichiarano guerra. Sono solamente uomini che varcano i confini. Uomini con donne, vecchi con bambini. Poveri con poveri che scappano dalla fame. Gli uni sopra gli altri per intere settimane. Come in carri bestiame attraverso il deserto. Rincorrono una via in balia dell'incerto. Per rimanere liberi, costretti a farsi schiavi. Si parti nelle stive di disastronavi. Come in nostri avi contro i mostri e i draghi, in un viaggio per l'inferno che prenoti e paghi, sopravvivi o anneghi, questo è il confine, perché non è un film, non c'è il lieto fine.
Sembra un film di quelli terrificanti. Dalla Transilvania non arrivano vampiri ma badanti. Da Santo Domingo non trafugan zombie, ma ragazze condannate a qualcuno che le trombi. Dalle Filippine colfe pure dal Bangladesh, dalla Bielorussia solo carne dalla dance. Scappano per soddisfare i vizi e sfizi nostri. Loro sono le prede,
noi siamo i mostri.
Loro la pietanza,
noi i commensali.
E se loro sono gli avanzi, noi siamo peggio dei maiali. Pronti a divorare a sazietà, ma pronti a lamentarci per la puzza della varia umanità. Che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta. Questo non è un film, ma vedrai che lo diventa. Tu sta attento e tienti pronto che al momento di girare i buoni vincono sempre.
Scegli da che parte stare.
Quindi a parlare di questa settimana di mobilitazione dall'1 al 7 giugno, che sarà tra l'altro una settimana di mobilitazione in diverse città italiane, non solo a Roma. Quindi a Roma la piazza, ripetiamo, sarà il 2 giugno, piazza Bocca della Verità a partire dalle 16, ma la mobilitazione prevede anche iniziative in molte altre città italiane. Allora, l'obiettivo di questa manifestazione è la corretta applicazione della legge a cui facevi riferimento tu, Fioralba, prima, della legge numero 91, in particolare dell'articolo 4, una legge appunto del 92. Cos'è che non funziona di questa legge? Perché è assolutamente, cioè sappiamo perfettamente che questa non è l'applicazione della legge non è risolutiva rispetto all'obiettivo finale di cui parleremo dopo, però intanto potrebbe essere uno step importante, ma non viene applicato. Quindi che cosa succede, che cosa prevede la legge e che cosa non sta funzionando?
Allora, innanzitutto, come dire, proprio sull'articolo 4 noi stiamo provando a costruire questa campagna. Tra l'altro hai detto bene che sicuramente risolvendo questo tra virgolette dettaglio che sta nell'articolo 4 sicuramente non basta, ecco. Quindi mettiamola anche nella giusta visione questa cosa. Allora, noi abbiamo capito che poi in particolare da quando Letta insomma provò a dare questa responsabilità ai comuni di mandare le lettere, cercando di deresponsabilizzare, come dire, la residenza dei minori che vivevano in Italia, facendo cosa? Mettendo come documentazione che certificava che la presenza nel territorio ci fosse le pagelle scolastiche, eventuali certificati medici, le vaccinazioni, insomma tutta una serie di documentazioni che potevano certificare tranquillamente la presenza nello stato del giovane o della giovane. Però che succede? Guardate, questa è una cosa che ci vorrebbe un comico, lo capite? Ci vorrebbe Eddie Murphy, perché tu mi dici che io mi levo, non ho un problema con la residenza, però che succede? Demando questa responsabilità di mandare le lettere ai comuni. I comuni però, se tu non hai la residenza, non ti mandano la lettera. Ora, non so se Richard Pryor potrebbe fare qualcosa in merito, però sicuramente, veramente questa roba, se non fa ridere, veramente allora fai una campagna con tutti i crismi e chiami tutti i soggetti protagonisti e provi veramente a costruire un senso che ostacoli un po' questa sorta di aberrazione, perché voi capite che se io non ho la residenza, non mi arriva la domanda, in un paese come questo, dove magari all'interno delle scuole, nei consessi sociali non c'è questo dibattito sulla cittadinanza, io quindi da solo devo capire come fare questo percorso per arrivare alla cittadinanza. Questo lo devo fare a 18 anni, entro i 19, perché a 19 già è tardi, e Fioralba lo può confermare questo. Dopodiché io però, se non ho avuto la lettera, da solo devo capire i crismi, chiaramente pagare anche circa 290 euro al comune per fare questa pratica. Dopodiché la discrezionalità del comune sta nel fatto che se tu hai tutti i crismi effettivamente della domanda, li manda la documentazione, poi perché il suo ruolo è questo, di poi mandare la documentazione al ministero per avviare la procedura. Ma se trova che la documentazione, per esempio, è insufficiente, può semplicemente tenere lì a sua discrezione, perché purtroppo accade, il fascicolo, la tua domanda, e tu non puoi neanche fare appello successivamente, eventualmente, perché non c'è nessuna domanda su cui fare appello. E questo è un esempio che fortunatamente non accade molto spesso, ma è purtroppo una possibilità. Oltretutto, poi ogni città, ogni comune, abbiamo inteso, ha un suo metodo per svolgere questa pratica. Ad esempio, Firenze sembra veramente quella che crea più ostacoli su questo processo, e invece ci sono città che provano a fare un lavoro più inclusivo. ASGI, per esempio, ci ha detto che Napoli è più sensibile a queste tematiche. Però ecco, come dire, questo è il nesso che noi abbiamo provato a costruire per, come dire, trovare un fronte che potesse, come dire, rivendicare delle cose. Lo dico perché sullo Ius Soli si sta formando questa appunto pratica di provare a costruire questo dialogo, no, per arrivare allo Ius Soli. Il problema è che la politica, la pavidità della politica, lo raccontava anche Fioralba all'inizio, si manifesta ogni volta, provano a dire delle cose, no? E dopodiché, quando c'è da mettere il voto realmente per costruire questo percorso insomma che è indispensabile secondo me in questo paese, la pavidità si manifesta in ogni occasione, è sempre successo. A questo punto noi proviamo a cambiare anche un po' l'articolazione delle cose. ci piaceva proprio studiare qual era il percorso che c'era oggi, provare a criticare il percorso, provare a costruire una campagna che rivendichi, insomma, le negligenze di questo percorso, che è quello che ci hai dato, e che tra l'altro Salvini e la Meloni, le varie destre, devo dire, dal 92 non mi sembra che l'abbiano toccato molto. Evidentemente lì, da quelle parti, sta molto bene, gli piace come è fatta questa legge, mi pare di intuire, ma in fondo sono solo un africano, che voglio capire. La dico questa battuta perché? Perché purtroppo poi, come dire, se tu rimani rinchiuso in queste articolazioni che ti sotterrano, è come se dai per assodato che sei una persona che non, come dire, l'opinione sua non è mai pertinente, non è mai importante. Ecco, invece provare a criticare l'esistente, provare a far capire che c'è una coscienza critica che ti dice: ecco, io qui vengo, scendo in piazza, questa cosa la devi cambiare, perché la devi cambiare, perché è una tua negligenza. E lo faccio magari costruendo attorno a me un insieme di persone che comincia a vederla e a studiarla insieme a me e a capire come criticarla. Chissà che un domani io possa costruire una situazione, io chiaramente noi possiamo costruire una situazione che possa rivalutare proprio il concetto di cittadinanza. Perché, se mi posso permettere, mi dilungo un po', ma non è solo la questione, diciamo, ius soli che noi abbiamo a cuore. Noi abbiamo a cuore una riflessione generale sul percorso verso la cittadinanza, perché se poi la punta di diamante, che è lo ius soli, non viene mai praticato per pavidità, figuratevi voi le altre situazioni che partono dall'accoglienza e arrivano alla regolarizzazione, ai permessi di soggiorno, al vero lotto che esiste nel mondo dei migranti, che è la carta di soggiorno, perché chi ci arriva è come se avesse vinto il terno al lotto. Dopodiché, se hai 10 anni di carta di soggiorno, forse puoi fare il percorso che tra 3, 4, 5 anni ti dà la cittadinanza, tanto per essere chiari. Questo andrebbe un po' tutto rivalutato. Noi vogliamo partire proprio da questo, che è la punta di diamante, ma per provare a costruire un ragionamento più complessivo che riguardi la cittadinanza, ma riguardi la cittadinanza in toto, per le seconde generazioni, per le prime e per le eventuali terze, che possono essere veramente così poverine che magari qualcuna ne ha necessità. Perché ormai siamo anche alla terza generazione, diciamocelo, visto che ci intendete sempre per generazioni, siamo alla terza, ecco. Mia figlia è la terza, tanto per dirne una, ecco.
Grazie, Gio, chiarissimo. E Fioralba, che cosa esattamente chiede la piazza alle amministrazioni, in particolare l'amministrazione di Roma, per esempio, rispetto all'applicazione della legge? Qual è l'obiettivo e qual è invece, quale sarebbe la riforma generale? Già appunto Yo-Yo ha detto molte cose rispetto a questo, ma quale sarebbe la vera riforma?
Allora, come ha detto Yo-Yo, la piazza del 2 giugno vuole vertere soprattutto sul quarto articolo, cioè il fatto di una legge che non viene rispettata. Ecco, si parla molto spesso di ius soli come se non ci fosse. In realtà lo ius soli per legge esiste, c'è, ovviamente è molto tardivo, perché se è un diritto, perché bisogna fare tutto un iter di 18 anni, aspettare 18 anni? Un diritto non aspetta sostanzialmente, un diritto non ha bisogno, non dovrebbe esserci nemmeno il requisito della residenza continuativa, ecco. E in più viene applicato appunto male, viene applicato male perché noi abbiamo anche all'interno del movimento storie come quella di Sonio Lumati, che appunto è sceso in piazza anche il 28 febbraio, storie di ragazzi che sono nati in Italia, c'è anche il caso di Luca Neves, che sono nati in Italia, non hanno ricevuto l'avviso che avrebbero dovuto ricevere da parte del comune, e quindi dimostrare la residenza continuativa. Sony in particolare ha avuto un problema con il fatto che ha vissuto per un periodo dopo il divorzio dei genitori in un istituto religioso, ecco, e per questo motivo non gli è stata riconosciuta la residenza continuativa. Lui ha più di 31 anni, cioè, in Italia, e ancora sta in questo stato. Sicuramente Appunto, c'è la discrezionalità di cui parlava Yo-Yo, cioè il fatto che ogni comune, ogni prefettura, ogni questura fa un po' come gli pare, e questa cosa ovviamente per uno Stato non va bene, ci dovrebbe essere qualcosa che va al di là delle preferenze degli ufficiali, dei pubblici ufficiali che si occupano di queste pratiche. Cioè, noi c'è sicuramente, sentiamo veramente il bisogno di modificare tutto quello che c'è all'interno dello Ius Soli tardivo, insomma, che c'è nella riforma, nella legge 2092. Però sicuramente, sempre come diceva anche Yo-Yo, lo cito di nuovo, c'è un bisogno anche di istituire ex novo un percorso ad hoc per le persone che crescono in Italia, che possano venire in Italia a un anno di vita o a 10 anni di vita, che cosa cambia? C'è il fatto che loro crescono, io sono cresciuta nelle scuole italiane, noi siamo cresciute nelle scuole italiane, abbiamo, come dire, siamo parte di questo paese, semplicemente, siamo cittadini, però cittadini senza cittadinanza, siamo italiani. Di de facto non de jure. Questa cosa va cambiata, bisogna istituire un percorso ad hoc per le persone che crescono, per i bambini, i giovani che crescono in Italia, e possibilmente in una riforma ideale, bisognerebbe escludere il requisito del reddito, perché è assolutamente incostituzionale, come è stato dimostrato anche da ASGI, anche da CIDIS, in un recente libricino. E ci sono in realtà tanti altri requisiti, sempre all'interno del percorso di naturalizzazione che attualmente c'è, che riguarda anche le persone che in Italia crescono, vengono da bambini. Ci sono tanti requisiti che non possono esistere. Diciamo il requisito il test italiano che non dovrebbero chiederti, ma che ti chiedono. Nonostante tu abbia la carta d'identità, nonostante tu abbia fatto tutte le scuole in Italia, c'è il requisito del casellario giudiziario che non dovrebbero chiederti se in Italia sei arrivato prima dei 14 anni e te lo chiedono uguale, e se una persona magari non ha tutti gli strumenti, non ha letto libri, articoli, leggi, eccetera, e magari si trova impreparata, si deve sbrigare anche questo lato qui, perché i pubblici ufficiali o nei CAF non sono formati su questo punto. Sicuramente poi ci sono tutti quei documenti che servono dal paese d'origine, in realtà. Cioè, tutti questi documenti, soprattutto in una situazione di pandemia, non sono realisticamente realizzabili, ottenibili. Fare un viaggio, spendere migliaia di euro, fare il test andata, ritorno, quarantena, eccetera. Cioè, tutto questo non è cambiato, nonostante la situazione in toto è cambiata. Un'altra cosa, diciamo, il decreto sicurezza. Il decreto sicurezza ha considerato il tema dell'immigrazione in Italia come un tema di sicurezza nazionale, lo diceva anche io nel primo intervento. Eppure, nonostante c'è stata una battaglia di anni, dal 2015, per la riforma della cittadinanza, cioè si è scritta una legge di iniziativa popolare, sono state raccolte tante firme, riguardo a questo, c'è stato un iter nella Camera dei Deputati, è stata approvata la riforma, della legge 2092, eppure, e, non, e poi. Non è stata approvata, infine, eppure per i decreti sicurezza un percorso brevissimo di mesi è stato approvato ed è, invece di migliorare questa riforma della cittadinanza, l'hanno addirittura peggiorata, aumentando da 2 anni legali di durata di esame della pratica, l'hanno fatta arrivare a 4. E l'attuale governo ha diciamo, ha gridato, urlato di questa abolizione, diciamo, non, ovviamente non si puntava all'abolizione, almeno per il governo. Però poi quando c'è stato da modificare la legge, il decreto sicurezza, si è modificato con soltanto 3 anni non retroattivi, cioè da 2 è diventato 4, poi si è ritornato a 3 invece di ritornare appunto a 2 e non retroattivi, per cui quella legge ha beneficiato soltanto delle persone che hanno fatto richiesta da quel momento in poi, dal momento dell'approvazione della legge in poi. Ci sono tanti tante cose, come ho detto prima, diciamo che la legge dovrebbe essere più inclusiva, una legge ideale dovrebbe essere più inclusiva della realtà e delle persone che abitano l'Italia del 2020, 2021 e l'Italia del futuro, se si vuole arrivare con un futuro di speranza. E tutte queste dovrebbero essere fatte appunto in un'ottica di sì, inclusione, perché forse anche il fatto di parlare molto spesso di integrazione, forse anche quello che ha un po' bloccato la fluidità del pensiero politico italiano.
Grazie, facciamo un altro stacco musicale, questa volta con Sam Cooke che canta Change is Gonna Come.
Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
Torniamo a parlare, direi, con Gianni. Sulla questione delle narrazioni del linguaggio, di come il razzismo sistemico continua a parlare attraverso appunto i media, tutto il livello della comunicazione.
Sì, beh, le cose fondamentali le hanno dette Fioralba e Josef. Noi abbiamo un portato ovviamente di alcuni secoli di schiavitù e abbiamo un portato di almeno 2 secoli di costruzione di un immaginario razziale che è ancora il nostro immaginario. Noi abbiamo un immaginario fondato essenzialmente sugli elementi coloniali e sugli elementi razziali e continuiamo ad utilizzarlo, continua a scattare in noi. Prima Fioralba diceva molto bene questo discorso sui nostri schemi mentali. In realtà noi lavoriamo per classificazioni, per stereotipi. Noi abbiamo bisogno costantemente con la mente di collocare quello che vediamo da qualche parte. Fatalmente lo collochiamo nelle nostre abitudini. Le abitudini appunto associano alle razze o a altre dimensioni oggettivanti e discriminanti determinate appunto condizioni naturali. Quella è la parte più difficile, diciamo, da sradicare. Da questo punto di vista, appunto, l'accanimento con il quale si impedisce ad alcune persone di godere pienamente di propri diritti appartiene in generale a tutta la tradizione degli ultimi 2 secoli di nazionalizzazione, di territorializzazione, di naturalizzazione dei diritti stessi, quando i diritti ci dovrebbero appunto appartenere in primo luogo come esseri umani e poi come parte di una comunità. Cittadinanza vuol dire essere parte di una città, essere parte di una civitas. Non si riesce a capire perché chi abita qui da tanti anni o anche da meno anni, ci lavora, vive, deve avere meno diritti di qualcuno, che in realtà non è più italiano in qualche modo, nel senso da un punto di vista appunto della cittadinanza, perché, vive a centinaia, decine di migliaia di chilometri, da noi da alcune generazioni addirittura, eppure quelli sono stati recuperati come cittadini italiani. È un'assoluta follia che parte dalla dimensione, stato nazionale che si è costruita negli ultimi 2 secoli e che non vede invece l'elemento fondamentale che sono le singole persone. Si accanisce sulla vita delle singole persone per ribadire un punto di vista che è quello appunto dei confini territoriali, che però, come sappiamo, ci sono soprattutto a entrare e non a uscire, perché poi in realtà noi, cittadini bianchi, europei, eccetera, eccetera, giriamo tranquillamente dove vogliamo, andiamo a fare affari all'estero. E ci muoviamo, siamo arrivati al punto appunto da credo che gli italiani che vivono all'estero non siano di numero superiori agli stranieri che vivono in Italia. Quindi la situazione di profondamente cattiva, la definirei cattiva se non capissi che invece appunto è funzionale ad un sistema, una struttura di un sistema. Da questo punto di vista, ripeto, cioè è importante lavorare sull'immaginario. Il movimento che è nato con Black Lives Matter, il suo carattere intersezionale, quello che è successo negli Stati Uniti, è fondamentale. Bisogna creare un grandissimo movimento di mobilitazione che non sia un movimento, come si può dire, di vittime, ma sia un movimento di persone attive e vigili appunto sulla difesa dei diritti, perché altrimenti qui non se ne esce, insomma, continuiamo a difendere il proprio microspazio, il proprio giardinetto, il proprio posto auto, senza capire che c'è in ballo una questione mondiale, una questione che dal punto di vista del movimento di quelli che chiamiamo i migranti, anche questa è un'essenzializzazione, sono persone che cercano fondamentalmente di vivere meglio la loro condizione, un movimento che ci travolgerà, prima o poi ci travolgerà, sarà impossibile fermarlo. Se noi non capiamo, come non stiamo capendo anche attraverso questa pandemia, che il mondo ormai è veramente globale, è andata come è andata, poteva non avvenire attraverso la colonizzazione, però il mondo ormai si è globalizzato e non abbiamo uno sguardo globale su tutto questo e continuiamo a ribadire per tutelare gli interessi, i confini nazionali, appunto, io penso che poi l'esito probabilmente sarà non gestito, non governato, non accolto, sarà un esito che rischia di essere anche drammatico, diciamo, nei suoi effetti. In gioco ci sono delle cose che possiamo anche a livello locale provare a lavorare, però ancora una volta quello che raccontavano loro, appunto, questo accanimento, no? Nei confronti di cose che dovrebbero andare di sé. Se uno ha 18 anni ha diritto, diciamo che una settimana dopo dovrebbe essere cittadino, giusto il tempo di verificare un incartamento, oppure l'incartamento si verifica prima e al 18esimo, come tutti, davanti a una festa, a una torta con le candeline, si festeggia tutti e si diventa tutti cittadini da quel momento in poi. Si ha diritto come gli altri. È una cosa umanamente pazzesca l'idea che dei ragazzi che arrivano insieme ai 18 anni, a un certo punto, proprio ai 18 anni, al momento della maggiore età, vedono dividere la propria vita da quella dei propri compagni di banco e dei compagni di classe. Cioè, è qualcosa di una disumanità impressionante.
Io vi ringrazio tantissimo per tutti i vostri interventi. L'ultima cosa che vi chiedo è di fare un appello breve alla partecipazione alla piazza del 2 giugno a Roma.
Allora, inizio io, visto che ho parlato per ultimo. Venite tutti il 2 giugno a Roma, sarà una bella piazza colorata, piena di belle persone, priva di pericoli. Stiamo insieme, cerchiamo di cominciare a immaginare un mondo diverso tutti insieme, cominciamo a farlo con le persone giuste.
Il 2 giugno in piazza, a Piazza Bocca della Verità, vicino all'anagrafe centrale. L'anagrafe centrale che oltre a essere appunto quello che è per il nome che ha, ma è anche l'ufficio cittadinanza del Comune di Roma e quindi è anche l'ufficio dove passano le domande di concessione. Lo ribadisco perché è così che si chiamano, concessione di cittadinanza, perché è questo che fanno, concedono la cittadinanza. Noi intanto andiamo lì a criticare tutto ciò che è come dire, ostativo verso chi prova a fare la domanda. Chi non ha la residenza, per esempio, non può fare la domanda. Chi vive dentro le occupazioni e fa 18 anni, spesso non riesce a fare la domanda. Chi vive nei campi Rom o in situazioni di questo tipo non riesce a fare la domanda. Figurarsi se il postino va in un campo Rom a portare una lettera, come se non fosse il lavoro suo. Ecco, noi il 2 giugno gli andiamo a dire cosa devono fare. Innanzitutto per far funzionare al meglio quello che hanno prodotto, che sicuramente non è il meglio. Però intanto stiamoci, faremo anche tante belle cose, faremo anche iniziative, come dire, per renderci protagonisti nella piazza. Abbiamo l'idea di fare una privilege walk che parli di cittadinanza. Abbiamo contattato un DJ che ha la storia dell'hip hop a Roma, DJ Eme, e lui ci ha detto che viene. E dai è forte, come direbbe Mourinho, ti è.
Il 2 giugno scendiamo tutti in piazza perché siamo tutti cittadini e mettiamo l'hashtag cittadini come te, perché la Repubblica è fatta di cittadini e cittadinanza.
Quindi lo ripetiamo a chi ci sta ascoltando, venite, venite, venite in piazza, ci sarà anche la possibilità di muovere i nostri corpi, di ritrovarci con i nostri corpi, che è una cosa meravigliosa dopo quest'anno di chiusura e di lockdown. E vi ricordiamo, se per caso non potrete venire perché non state bene, per qualsiasi tipo di ragione, che potete farvi comunque una vostra meravigliosa foto con l'hashtag della settimana di mobilitazione, che è hashtag cittadino come te, con una meravigliosa schwa alla fine di cittadino, che riconosce nel linguaggio l'intersezionalità di questa piazza. Troverete tutto il link all'evento, l'hashtag, tutti i riferimenti ai vari comunicati, documenti, eccetera, nel podcast, come sempre, che pubblichiamo a fine puntata, quindi dalle 11:30 potrete anche trovare tutti i riferimenti. Io ringrazio Fioralba, Gianni e Joseph per essere stati qui con noi e vi rimando alla prossima settimana e alla piazza del 2 giugno. Ciao!
Grazie, ciao!
Ciao!
Ciao, ciao, non vi preoccupate che il 2 giugno i carri armati sono già passati quando iniziamo noi, eh? La parata sarà
Ecco.
finita.
You said you'd be there for me in times of trouble when I need you, when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side pillar. hate you.